Perfetto, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con i Dopo Cena col Poeta. Ormai cos'è la quinta, la sesta puntata, quindi gli amici ormai conosceranno questo format, possiamo dire quasi radiofonico, insomma. Quindi abbiamo un autore, in questo caso un'autrice in puntata. Faremo una chiacchierata io e lei per una decina di minuti, 15 minuti, non di più. Un attimino, che adesso vedo che compaiono anche le notifiche, ma voi non le vedete, quindi siamo fortunati. Ottimo, sono ancora un poco imbranato con questo strumento, ma anche entusiasta, perché dopo due lockdown, tre lockdown, quanti diavoli di lockdown abbiamo fatto, mamma mia, in cui ci siamo visti le camere, le cucine, i bagni in video. Ah, non so che di romantico, di poetico, parlare solo a voce. Infatti, se guardate su Facebook, voi vedete la copertina del libro e sentite le nostre voci. Do quindi un grandissimo benvenuto a una grande poetessa, ma anche una grande amica, una persona che conosco da qualche anno e mi onoro dell'amicizia e ogni tanto anche di qualche saggio consiglio. Benvenuta Flaminia Cruciani.
Ciao Alessandro, grazie per l'invito, ricambio l'amicizia e l'onore e buonasera a tutti.
Perfetto, perfetto, cara mia. Vedo che già su Facebook cominciano i saluti, ci saluta Gaspare Falcetta e Giorgia Vecchiesse. Grazie ad ambedue.
Beh, Flaminia, un saluto a tutti.
Andiamo subito a parlare di te. Tu hai pubblicato con la Samuele Editore ormai nel lontano 2015, 2016, no, 17.
No, mi pare che se fosse 17, sì.
17, anzi, guarda, la vergogna dell'editore, l'editore però ha il libro sotto mano. Settembre 2017. Flaminia, ma settembre 2017, in realtà tu hai una corposa produzione letteraria prima, poi piano di evacuazione, poi hai avuto l'esplosione addirittura Mondadori. Ma chi è Flaminia Cruciani prima di piano di evacuazione?
Ma prima di piano di evacuazione dobbiamo partire dal lontano 2000, mi pare 8, con Sorso di notte potabile, edito da Lieto Colle, che è il mio primo libro, che nasce dalla morte di mio padre, no? che è stata improvvisa con me mentre io lo accompagnavo in ospedale. E questo, diciamo, corsa in ospedale con la morte avvenuta in macchina è stata una cosa che mi ha fatto ricorrere immediatamente alla scrittura, un'esperienza appunto traumatica che io ho voluto subito fissare in ogni dettaglio per non perdere la memoria di quei giorni e di in un diario. E quindi il consistente, diciamo, nucleo iniziale del mio primo libro è proprio questo diario, che poi diventa Sorso di notte potabile. Poi ci sono stati molti anni in cui non ho pubblicato nulla e sono invece, mi pare, nel 2015 arrivata alla pubblicazione di Semiotica del male, edita da Campanotto. E si tratta di un poemetto sul male e sui segni del male, e ho riflettuto a lungo su questo titolo. Tra l'altro molti amici poeti mi avevano sconsigliato di intitolarlo così, dicendo un titolo troppo adatto a un saggio. Anche Tommaso Chemeny, che ha scritto la prefazione e che colgo l'occasione per salutare, mi aveva detto: ma no, semiotica non va bene. Invece a me piaceva proprio questa dicotomia, no? Poi la semiotica è una mia antica passione, di cui mi sono occupata quando mi sono riscritta all'università e mi sono specializzata in visual studies. E quindi ho detto: no, mi piace accogliere questa parola in un titolo. E quindi in questo poemetto io ho cercato di dare voce, come dire, ai segni del male, alle esperienze dolorose che avevo attraversato nella vita. È come un bestiario del male, perché il tema del male è un tema che mi aveva sempre comunque molto, non dico affascinato, ma comunque occupato i pensieri, proprio perché vengo da una famiglia molto religiosa e mio padre era un uomo che aveva una spiritualità sfrenata, un po' ai limiti di una vocazione alla santità. E quindi ci interrogavamo molto su questa dimensione metafisica e quindi anche sul male, su come coniugare questa idea del male con l'idea di Dio, no? E quindi in fondo, se ci pensiamo, tutte le teodicee cercano di coniugare l'idea di Dio con quella di male, ed è un problema fondamentale della teologia, ma anche dell'etica. E quindi diciamo che da questo nasce poi Semiotica del male. Poi ho pubblicato un piccolo libro edito da Punto a Capo, che si chiama Lapidarium, che è un libro di aforismi prevalentemente, ma anche di fulmine e impressioni e di piccoli componimenti. Poi viene Cora, che è un libro scritto a due mani con Ilaria Caffio, in cui si celebra la donna e la sua potenza arcaica e primordiale, e la sua potenza generativa, che è anche quella di un pensiero irrazionale, analogico, contrapposto al logocentrismo dominante, no? Della nostra società occidentale. Questa società che predilige il logos, la ragione, la razionalità, identificata prevalentemente con l'istanza maschile, e che ha accantonato, come dire, il luogo dell'irrazionale, del mito, del simbolico e dell'analogico. Poi c'è Piano di evacuazione, che in poesia è un po' quello che è Lezioni di immortalità per me in prosa, cioè, perché Lezioni di immortalità, appunto, vabbè, è un po' un apice, ovviamente, e parla di questa poetica dell'archeologia, un apice per me nella mia produzione, ovviamente, in cui metto archeologia e poesia a confronto come due occupazioni universali, no? Che in un frammento interrogano il cosmo. E infatti scrivo, se il lavoro del poeta è scuotere il cielo aspettando che qualche frammento cada, il lavoro dell'archeologo è scuotere la terra senza imbarazzo del cosmo aspettando che qualche frammento di cielo appaia. Ma Piano di evacuazione è il mio libro del cuore in poesia, potremmo dire, è la mia confessione. Infatti è un libro paradossale, io amo molto i paradossi, e si apre con questa avvertenza paradossale che invita il lettore a non usare la logica, perché i versi non possono sopportare un valore di carico neppure minimo della logica. E quindi Piano di evacuazione è tutto un libro paradossale che meglio rappresenta proprio l'inconsistenza e la contraddizione del reale. È un libro che nasce dopo una serie di studi durati anni in cui io mi sono interrogata sul senso ultimo della realtà, cioè cosa sappiamo veramente della realtà, che cosa possiamo dire di essa. E quindi attraverso la fenomenologia, il decostruzionismo, la fisica quantistica, le neuroscienze, la percezione visiva, la categoria del tempo che mi ha ossessionato sin da piccola. E ecco, io mi sono molto interrogata su questo e arrivo a Piano di evacuazione, che è un libro che dà risposte poetiche a domande impossibili sostanzialmente, in cui la condizione pericolante dell'esistenza che viviamo è ineluttabile e ci vuole un piano di salvezza, che è la poesia stessa. Ecco, io volevo scrivere un poemetto che fosse un esempio di decostruzionismo in poesia, in cui si rovesciassero le gerarchie, gli appannaggi di potere, si sovvertissero le opposizioni binarie, ma senza contrapporle, e quindi ho scritto questo libro, che è decostruzionismo, secondo me, anche decostruzionista anche nella scrittura. È un inno, oltretutto, al differimento di senso derridiano, in cui c'è un continuo differimento di senso, perché in tutto il libro i significati sfuggono e sono continuamente rinviati. E poi c'è questa decostruzione anche nel linguaggio, perché c'è la scrittura del frammento, la scrittura è lesionata, è saccheggiata, amministra il tempo con un ritmo che non è mai continuo. È un piano che subisce continue sovversioni, no? E quindi rifiuta che la poesia sia confezionata come un oggetto perfetto. Infatti, il linguaggio convenzionale della poesia alla fine esplode, ma esplode nel vero senso della parola, perché la poesia si frantuma e quindi esce fuori, come dire, dai binari delle righe, no? Come tu sai molto bene, perché l'hai dovuto
Assolutamente. L'ultima parte è sostanzialmente una lettera, tra l'altro nemmeno molto lunga, una lettera poetica, nelle quali proprio le parole crollano letteralmente. Tu hai citato Derrida, adesso io lo dirò malissimo probabilmente. Tu hai una formazione molto composita e degli interessi molto compositi, che poi nella decostruzione tornano in maniera molto curiosa. Sto pensando alla tua attività come archeologa, sto pensando alla tua attività anche come critica d'arte e sto pensando alla tua attività come poetessa, come comunque persona interessata alle lettere. Quindi tutte strutture, ma forti in qualche modo, che in questo libro cominciano a crollare. Ma perché crollare?
Perché la realtà è inconoscibile, e quindi dopo essermi interrogata tutta la vita su che cosa fosse, su quanto fosse conoscibile, non si ho capito che più studiavo e più non ero in grado di darmi delle risposte. E quindi l'unica cosa che potessi fare era scrivere un piano di evacuazione dalla realtà che fosse fatto di poesia, naturalmente, perché la poesia dà sempre le risposte a tutto, quello che cerchiamo.
Ma questa inconoscibilità, Flaminia, questo crollare delle certezze, questo accettare che le cose non possono essere conosciute, non fa un po' paura?
Beh, sì, fa paura se si pensa di non poter vivere, come dire, in una dimensione pericolante, ma se ci si abitua a questa pericolosità e anche, diciamo, fatiscenza e condizione pericolante che ci riguarda, no, si naviga a vista.
Vedo che su Facebook già alcuni amici, un'amica dalla Grecia, preme perché vuole ascoltare qualche poesia. Ma prima di arrivare, ormai il format lo conoscete, alla fine della puntata e ti chiederò delle letture, ti faccio una domanda. Abbiamo parlato della decostruzione, ti ho chiesto della paura di ammettere che il tutto è inconoscibile, però tu in qualche modo lo segni in una pagina attraverso questo media. Questo strumento che è la poesia. Quindi allarghiamoci un po', osiamo un poco, Flaminia. Qual è il ruolo della poesia oggi, secondo te, quindi?
Ma io credo che oggi la poesia sia un baluardo, no? E abbia un incarico importante, perché noi viviamo poi in uno scenario transumanista in cui l'uomo è minacciato antropologicamente, una sorta di tecnocrazia in cui l'uomo sembra ridotto a uno scopo. E la poesia è la massima forma di resistenza, perché ci riporta al tempo del mito, a quell'istante verticale, che è simile al tempo del sogno degli aborigeni australiani, no? E in fondo che cosa fa la poesia in quell'istante verticale di avveramento che, come diceva Bachelard, è una metafisica istantanea, un'istantanea, come una fotografia che ferma il tempo, appunto, un istante verticale che è completamente diverso dal tempo comune che scorre orizzontalmente, apre proprio uno spazio mitico. E quindi la poesia attraverso le parole apre questo spazio mitico. Ed è un procedere su questa linea immateriale estrema, che è come un meridiano, che è però in un'approssimazione all'utopia. E quindi la parola poetica ha questa potenza sciamanica, e in questi tempi è importantissima per restituire l'uomo a se stesso e al suo mito, soprattutto in questo fallogocentrismo di cui parlavamo prima. E per questo penso che la poesia sia in grado di arrivare prima alle risposte, no? Per questo ho scritto Piano di Evacuazione, cioè risposte poetiche a domande impossibili, proprio perché le risposte che noi cerchiamo sono nella poesia, anche alle domande a cui molti altri ambiti non possono rispondere, come per esempio la scienza. La poesia ci arriva prima, ma ci arriva millenni prima. Pensiamo soltanto all'Enuma Elish, no? Il primo poema cosmogonico dell'umanità, in cui i primi versi parlano della natura sonora della materia, o quantomeno della forma. Ecco, questi sono stati confermati dai recenti esperimenti di cimatica, che è una branca della fisica. E quindi se tu mi domandi, Alessandro, che cosa c'era un istante prima del Big Bang, io ti rispondo, c'era la poesia.
Assolutamente un'affermazione forte, ma soprattutto affascinante. Beh, a questo punto direi che è d'obbligo rispondere agli amici che premono per alcune letture. Ti chiederei anche 3-4 letture, cioè facciamo
Va bene.
ascoltare agli amici che cosa vuol dire la decostruzione in poesia e che cosa fa nascere in realtà.
Allora, io leggerò brani da Piano di Evacuazione e poi forse un piccolo inedito in Italia, perché poi in realtà è edito già nella mia antologia pubblicata a New York nel 2018, però è un piccolissimo inedito che in Italia non è mai stato pubblicato. Allora, adesso da Piano di Evacuazione. Da quale pinnacolo imperativo potrei osservare le battute di caccia della percezione? Dentro quale pagoda di arterie sonnambule verificherò l'esilio dei miei strumenti corporei? Chi può negare che i miei sensi non siano fermi a qualche dogana? La realtà è nubile e dubita di se stessa, nell'utopia del noumeno, nella fede della sua esistenza, testamento olografo della nostra soggettività. I sensi giocano a nascondino, si divertono, confabulano fra di loro e ci voltano continuamente le spalle, col viso teorico velato dalla relatività. Vorrei strumenti conciliati all'assoluto che smettano di imitare il vero e di rubare incongruenze dal passato. Gli occhi interrogano i limiti di quello che vedono, disputano lo spirito del traguardo, la sentenza dell'equivalenza. Indovina se l'impronta di ciò che vedo abita l'occhio o l'oggetto. Quando i solai della ragione varcano il sostegno e sei distratta dallo spettacolo del diluvio tangibile, la realtà spia la nostra percezione come profeta capace del suo presagio di dare ospitalità all'animale sacrificato. La mantica dello sguardo apre un varco nella tessitura dell'essere concreto, oltre il gioco d'ombra della coesione, nella chiaroveggenza della sua formula elementare, clausura del suo presidio orfico rituale. L'occhiata deforma l'armatura di ghiaccio che riflette il possibile. Si compie la storia nel mulino di chi guarda, nella partita bifronte giocata tra la carne e l'anima. Le forme abbracciano le misure ontologiche della creazione, la cassa armonica di una guerra cellulare ciclica. Cosa avrà mai da guardare questa finestra? Disumana l'impresa del demiurgo che vuole temperare il campo di concentramento dell'ottica, redimere l'asse ai sensi privi di sensi, riannodare le maglie bucate alla rete della percezione. Quando il blackout liquida l'utente, lo priva della sua stessa massa, la luce bruciata nega le forme del vuoto apparente. È fuori controllo l'ordine federale della presenza, senza contare che anche la luce ha le sue tattiche per confonderci le idee. La cima della sua torre tocca il cielo, in cui lingue pesanti, impastate d'argilla, sono confuse in segreti di Stato, al di qua del bene e del male, e la sua voce chiude la porta agli dèi. Ecco, questa era la prima, sempre da piano di evacuazione, era un po' lunga, mi dispiace, ma purtroppo sono tutte sezioni estratte, perché il poemetto è tutto uno svolgersi continuo. Aspetto la caduta del cosmo, di dare torto alla ragione, libera dal disagio della certezza. Impressa nella voce la caduta dell'illusione, distruggere significa creare, prendere le misure del nulla, fare spazio alle prove del martirio e lamentazioni for strings and wind. Il tempo è il giullare di Dio, saltuariamente precipita nello stagno del dubbio, interpreta a dismisura il suo scenario provvisorio, preambolo all'eternità, fatto di occhi che si aprono e si chiudono. È impaziente con Dio, scettico, vuole emanciparsi, vuole il diritto agli anni, alle ore, ai secondi, che vengono continuamente sottratti da lui stesso, ma è un predestinato, conta i minuti da secoli, senza aver chiesto nulla. Sempre da piano. Siete disposti a perdervi, a scomodarvi dall'encefalo, a smettere di difendere i difetti dell'esistenza con la ragione? Non è proibito agognare l'impossibile, liquidare l'esperienza del reale in insignificanza, l'eccedenza della comprensione senza timidezza, nell'abbagliante negazione della storia. Potrà forse discutere con chi lo ha plasmato un vaso, fra altri di argilla? Dirà forse la creta al vasaio, che fai? Oppure la tua opera non ha manici? L'universo è asimmetrico. Il talento di Dio è l'imperfezione. Ed ora concludo con un inedito. Oggi era un giorno del 1943. Mi sei venuto incontro a Recanati con i pantaloncini corti, suonando la fisarmonica. Il mio letto ora è vicino a quello tuo da piccolo. E ci diamo la mano. Siamo tutti e due bambini e ci diamo la mano per addormentarci, sentendo il mare che entra dalla finestra.
Perfetto, versi bellissimi tra cui Flaminia, ti invito poi ad andare nella pagina Facebook della Samuel Editore, dove in questo momento siamo in diretta, perché vedo che c'è proprio un fan club che si sta creando.
Davvero? Allora vado subito, vado a vedere.
Dei commenti molto interessanti a cui magari vorrai rispondere. Io ringrazio moltissimo Flaminia Cruciani, autrice di Piano di Evacuazione, con, tra l'altro, adesso ce ne siamo dimenticati colpevolmente, una bellissima prefazione di Marco Sonzogni, un grande amico che ti ringrazierò sempre di avermi fatto conoscere, perché adesso mi onoro di avere la sua collaborazione nella nascente collana Leda assieme a Matteo Bianchi. Ricordo a tutti gli amici che saremo qui martedì prossimo con la nuova puntata di Dopo Cena col Poeta, sempre alle 21, parleremo di haiku con Luigi Oldani, e vi ricordo ancora che nel sito della Samuel Editore potete sentire tutte le registrazioni di questi Dopo Cena col Poeta. Abbiamo avuto anche il Quintero, autore che mi hai fatto conoscere tu e Flaminia, Luciana Argentino, Marco Amore e Graciela Arauz. Grazie a tutti, amici, grazie mille Flaminia Cruciani e a
grazie a tutti dell'ascolto, grazie Alessandro per l'invito, un caro saluto, ciao.